Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo qui ancora una volta insieme per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Stiamo studiando, vi ricordo, la prima lettera di Giovanni, e le epistole di Giovanni sono certamente le ultime cose che egli scrisse, sono chiamate lettere, eppure la prima epistola non è scritta in forma o con lo stile di una lettera, non c'è saluto all'inizio e nemmeno alla sua conclusione, il suo stile è più quello di un sermone. Ha tutte le qualità del messaggio di un predicatore devoto, che ama, si preoccupa per un particolare gruppo di credenti. In anni recenti, alcuni di noi sono giunti alla convinzione che Giovanni scrisse le epistole per ultime. Quindi, scrisse le sue epistole dopo la sua prigionia sull'isola di Patmos. Questo le pone nell'anno 100 circa dopo Cristo. Giovanni morì ad Efeso e fu seppellito lì. In prima Giovanni ci sono tre definizioni di Dio. Dio è luce. Dio è amore e Dio è vita. E io ho usato queste espressioni per formare le tre maggiori divisioni di questa epistola. Ve le enuncio. Prima cosa, Dio è luce. Possiamo vedere come i figlioli possono avere comunione con Dio, camminando nella luce, confessando i peccati e con l'intercessione di Cristo come avvocato. Seconda cosa, Dio è amore. E vedremo come i figli possono avere comunione l'uno con l'altro, non devono amare il mondo, possono conoscersi e vivere insieme. Esamineremo l'amore del padre per i suoi figli, come agiscono le due nature del credente, l'avvertimento contro i falsi insegnanti, e siccome Dio è amore, i figli si ameranno. Terza cosa, Dio è vita. Vedremo la vittoria sul mondo, la sicurezza della salvezza. Abbiamo visto la settimana scorsa che possiamo avere comunione con Dio se confessiamo i nostri peccati. Rileggiamo ora i versetti dal 4 al 6 di 1 Giovanni capitolo 2. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Abbiamo detto che chi ama Dio vuole piacergli e quindi non osserva i comandamenti perché prescritti, ma perché desidera piacere a colui che ama. Oggi continuiamo la lettura al versetto 7 di 1 Giovanni capitolo 2. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio, che avevate fin dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. Un comandamento vecchio che avete fin dal principio, abbiamo letto. Da quale principio? Beh, il principio, in Prima Giovanni, è l'incarnazione di Cristo. Iniziò a Betlemme, poi crebbe in una falegnameria e poi in tre anni di ministero pubblico. Il comandamento che avete fin dal principio. Era ciò che il Signore Gesù diede agli apostoli quando era con loro sulla terra e che ripeté molte volte. Per esempio, in Giovanni 13, versetti 34-35, leggiamo «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». E Giovanni 15, versetti 10 e 12 «Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi». Giovanni sta dicendo, «Questo vecchio comandamento è ciò che io vi sto dando, è ciò che il Signore Gesù disse quando insegnava qui, su questa terra». Giovanni continua poi, al versetto 8 del capitolo 2, «E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando». E già risplendete la vera luce. Ora, perché è un comandamento nuovo per i credenti che sono rigenerati e riempiti dello Spirito Santo? Perché fu dato dopo la croce, prima della venuta dello Spirito Santo. In questo senso è nuovo. I credenti devono fare la volontà di Dio, e la volontà di Dio, prima di tutto, è di amarlo. Questo identifica un credente. Un credente è uno che trova piacere nel fare la volontà di Dio, poiché le tenebre stanno passando, e già risplende la vera luce. Il credente deve essere in grado di dire che sta conoscendo meglio il Signore Dio e che sta capendo più perfettamente la sua volontà. Schiller, il grande poeta tedesco, disse «Vedo tutto più chiaramente». E questa dovrebbe essere l'esperienza di ogni figlio di Dio. Ogni giorno dovremmo crescere, ed è impossibile crescere allontanandosi dallo studio della parola di Dio. La parola scritta rivela la parola vivente, il Signore Gesù Cristo. E Lui è il pane della vita e l'acqua della vita. Moriremo di fame se non ci sfamiamo di Lui. Lasciami ripetere che il grande problema del mondo di oggi è che la maggioranza dei credenti sta cercando di seguire un paio di piccole regole e regolamenti. Essi sono programmati come un computer. sentono che non stanno vivendo una vita cristiana se non fanno tutte quelle piccole cose. Oh, amica, amico, tu non sei un computer, tu sei un essere umano. Se tu sei un figlio di Dio, hai una nuova natura, anche se è ancora la tua vecchia natura, nella quale non abita alcun bene. Romani 7, versetto 18. Ma la tua nuova natura vuole fare la volontà di Dio, vuole piacere a Lui. Le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Se ti guardi intorno oggi, vedrai che le tenebre non sono ancora passate. L'ignoranza sulla parola di Dio è ancora molto evidente. La vera luce, che è il Signore Gesù Cristo, sta penetrando in questo mondo. Lui è ancora la persona più controversa che sia mai esistita sulla terra. Veniamo ora ai versetti 9, 10 e 11. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. È impossibile per te, come figlio di Dio, camminare nella luce e odiare tuo fratello. Se odi un altro cristiano, significa che c'è qualche cosa di radicalmente sbagliato nella tua confessione di fede. Questo non significa che non ci siano persone le cui maniere e abitudini siano oggetto di obiezione. Questo non significa che non ci saranno alcuni credenti che hanno certe abitudini che tu non condividi. È comprensibile. Ma odiarli rivela che tu sei nelle tenebre. L'odio verso un fratello è evidenza del fatto che una persona non è nella luce. Questo è qualcosa che dobbiamo tenere in mente. Ci sono delle tenebre naturali in cui nascono tutti gli uomini. Paolo ne parla in Efesini 4, al versetto 18, dove dice: con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Questa è la condizione del genere umano per natura, ma la nostra condanna non è a motivo di ciò che siamo per natura. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Giovanni 3, versetto 19. Quando si pensa alla mancanza di amore tra fratelli, viene subito in mente la situazione vissuta da Caino e Abele. Sappiamo tutti la loro storia, il fatto che Caino uccise Abele. Dopodiché leggiamo in Genesi 4, al versetto 9. L'Eterno disse a Caino: «Dov'è tuo fratello?» Ed egli rispose: «Non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello?» La caduta dell'uomo ha provocato uno sconvolgimento nell'intimo del suo essere. Egli fu creato a somiglianza di Dio e la natura divina è assolutamente priva di egoismo. La volontà e il proposito del Creatore erano l'unica regola dell'esistenza dell'uomo finché giunse il momento in cui i nostri progenitori la sostituirono con la loro gratificazione personale. Da quel momento in poi, far primeggiare il proprio io è diventata la cosa principale per l'umanità, e il mondo è quello che è, proprio perché l'essenza della vita non è altro che soddisfare se stessi. Non sappiamo perché Caino e Abele fossero così diversi, ma questa differenza si manifesta ancora oggi. Giovanni ci fornisce la chiave per una interpretazione quando ci dice che Caino uccise Abele perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Dio disapprovò Caino, lo avvertì che il peccato stava alla porta del suo cuore e cercava di entrarvi. Lo esortò alla vigilanza, ma quell'azione terribile fu compiuta. Il sangue di Abele gridava vendetta, ma grazie al Signore il sangue di Gesù grida perdono, pace per noi. Questo mondo è pieno di invidia, di gelosia, di lotte, di omicidi, perché gli uomini salvaguardano loro stessi, anziché i loro fratelli, perché il benessere nostro e non quello di un altro ruota intorno al proprio io. La prima epistola di Giovanni è l'antitesi di questa storia della Genesi e contiene il suo rimedio. Soltanto quando amiamo Dio riusciamo ad amare prima e meglio il nostro fratello. E quando apriamo il nostro cuore all'amore di Dio riusciamo a sollevarci dalla vita egoistica e vivere la vera vita che ha previsto il Signore per noi. Il Signore non ci ritiene responsabili perché siamo peccatori per natura. Siamo responsabili se rigettiamo il Salvatore. Non siamo responsabili perché siamo nati nelle tenebre e perché la nostra intelligenza è ottenebrata. Siamo responsabili se rigettiamo la luce che viene a noi attraverso la parola di Dio. Se cammini nella luce, essa scaccerà l'oscurità. Invece che scappare dai raggi che ti cercano, lasciali cercare il tuo cuore. Se un uomo continua a rigettare questa luce, verrà un giorno in cui Dio toglierà la luce completamente. Giovanni ci dà un test per vedere se siamo nelle tenebre. Questo è il test: amare o odiare, ossia non prendersi cura del fratello. Quando il Signore Gesù era qui sulla terra, egli disse, come scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12, «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Vedi, amico, amica, dobbiamo applicare il testo di Giovanni alle nostre vite. Hai davvero confidato in Cristo? Egli è la tua luce? È Lui quello che ti sta guidando in modo che tu non odi il tuo fratello? Ecco ciò che scrisse Horatius Bonar, un poeta che ci mette questa verità davanti. Udii la voce di Gesù dire, «Io sono la luce di questo mondo. Guardami, la mia alba sorgerà, e tutti i tuoi giorni si illumineranno. Guardai Gesù, e lo trovai, nella mia stella, mio sole, e in quella luce di vita io cammino, fino a che i giorni del viaggio sono finiti». Come dicevamo, ci sono credenti le cui abitudini non ti piacciono, è ovvio. Tu puoi non apprezzare alcune delle loro espressioni, puoi anche avere una personalità che si scontra con quella di un altro fratello, ma questo non significa che tu lo odi. Un credente racconta che quando da ragazzo era lontano da casa, all'università, divideva la stanza con un compagno che aveva alcune delle più cattive abitudini che si potessero vedere in un cristiano. Iniziava a cantare di notte, dopo che lui era andato a letto e dormiva. Non cantava tutto il giorno, ma alle 11 di sera era pronto a cantare. Aveva molte crudeli abitudini come questa. Così un giorno gli disse, «Sai, tu sei la più grande prova per me che sono un figlio di Dio». Lui chiese, «Cosa intendi?» Rispose, «Tu sei il più difficile cristiano che io abbia mai conosciuto, ma voglio che tu sappia una cosa, ti amo». L'altro lo guardò e disse a sua volta, «Voglio che tu sappia che anche tu sei per me il peggior cristiano che io abbia mai conosciuto, e sei anche la persona più difficile da amare, ma ti amo». Non so perché, quando un cristiano trova che non gli piace qualcuno, pensa solo all'alternativa di odiarlo. Non lo devi odiare affatto, devi amarlo come un figlio di Dio. Amico, amica, Giovanni qui ha fatto un'affermazione tremenda. Chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Se vuoi sapere con certezza se sei un figlio di Dio, applica questo test alla tua vita. Se stai odiando tuo fratello, stai camminando nelle tenebre. Se stai amando tuo fratello, stai camminando nella luce. La vita cristiana è come un triangolo. Dio è in cima al triangolo e la luce di Dio viene giù, nel tuo cuore, nella tua vita. Il tuo amore per Dio sale perché lo ami, perché Lui ha amato te per primo. Se stai camminando nella luce, qui giù, significa che tu amerai anche tuo fratello. Non puoi dire di amare Dio e odiare tuo fratello. È assolutamente impossibile. E Giovanni lo rende molto chiaro più avanti. A questo punto mi sembra che ci allontaniamo dal tema che Giovanni stava seguendo. Inizia a parlare dei tre diversi livelli dei credenti. Parla di figli, di padri e ragazzi. Iniziamo dal versetto 12 di Prima Giovanni, capitolo 2. «Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome». Li chiama figlioli. Penso si riferisca a tutti i credenti, indifferentemente dalla loro età o maturità. La base sulla quale tutti i cristiani si appoggiano è il perdono dei peccati a motivo del sangue versato da Cristo. I vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Alcuni cristiani stanno in quella posizione di piccoli bambini e non escono mai da quella zona. Ora Giovanni si sposta verso un altro gruppo. Versetto 13 di Prima Giovanni, capitolo 2. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. I padri sono i credenti che hanno conosciuto il Signore Gesù da molti anni e sono cresciuti, maturati. Personalmente, io penso che Davide scrisse il Salmo 23 quando era un uomo vecchio. Non avrebbe mai potuto scrivere quel salmo come giovane pastore, perché è un salmo di chi è maturato per le vicissitudini della vita. Davide aveva affrontato ogni tipo di problema, ogni tipo di pericolo. Aveva vissuto in comunione con Dio. Era un figlio maturo di Dio. E certamente Giovanni l'avrebbe classificato tra i padri. Ho chiamato il Salmo 23 il Salmo del vecchio re. Io credo che Davide lo scrisse quando era seduto sul suo trono, guardando indietro alla sua vita passata. Ricordava quel ragazzo pastore che portava le greggi fuori al pascolo, sulle colline di Betlemme, come aveva protetto le sue pecore dagli orsi e dai leoni. Poi ricordava, quando fu fatto re e divenne pastore di un popolo. Mentre guarda indietro la sua vita movimentata, ricordava la sua meravigliosa amicizia con Jonathan, la sua fuga dal re Saul, poi il suo regno a Hebron, e infine quando Dio lo fece re su tutte e 12 le tribù. Poi ricordava il suo terribile peccato e il perdono misericordioso di Dio quando lo confessò a lui. Ricordava i problemi nella sua famiglia, perché Dio lo aveva disciplinato per correggerlo, specialmente la ribellione di Absalom, il figlio che lui più amava. Ricordava il suo periodo a Gerusalemme, l'essere rinchiuso di nuovo, e poi ricevere la notizia della morte di Absalom, che gli aveva spezzato il cuore. Con queste cose in mente, il vecchio re dice: «Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca». Così recita il primo versetto del Salmo 23. Come maturo figlio di Dio si ricorda di come Dio lo guidò su pascoli verdi e lungo acque calme e restaurò la sua anima. E a persone come Davide, che Giovanni si riferisce come padri. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. I giovani non sono maturi come i padri, cioè non hanno avuto le esperienze che i padri hanno avuto, ma hanno imparato il segreto di come vincere il nemico con il sangue di Cristo. Essi hanno imparato come vivere per Dio, perché una persona giovane può vivere per Dio e mentre fa queste esperienze, matura. Ora, al versetto 14 di Prima Giovanni, capitolo 2, leggiamo. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti, e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Ragazzi, in questo caso significa persona immatura, nel senso di minorenne. Sono questi quelli che sanno di essere i figli di Dio, ma questo è tutto ciò che essi sanno, ed alcuni di loro sentono che questo è tutto ciò che essi vogliono sapere. Oh, quanti figli di Dio rientrano in questa categoria. Con loro sembra di essere in un asilo spirituale. Anche se le persone sono fisicamente cresciute e alcune di esse hanno capelli grigi, sono ancora spiritualmente immature, non sono mai cresciute. Ora, Giovanni aveva qualcos'altro da aggiungere. Così riprende ancora in considerazione ognuno di questi livelli di maturità spirituale. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovanni non aggiunge nulla a questo, perché non è possibile andare oltre. Come lo espresse Paolo in Filippesi 3, verseto 10, conoscendo Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte. Questo è ciò che rende uno un padre in Cristo. Amico, amica, come puoi conoscere qualcuno se non vivendo con lui giorno per giorno? Ho scoperto che mia moglie mi conosce ora meglio di un anno fa, e anch'io ora la conosco meglio. Ora, come conosceremo il Signore Gesù Cristo? L'unico modo in cui tu puoi conoscerlo è nella parola di Dio. È qui che Lui è rivelato. Molta gente pensa che andando una volta alla settimana a uno studio biblico diventerà un super santo. Ma la parola di Dio è come il cibo. È buona cosa avere studi biblici una volta alla settimana, e certamente li approvo, ma immagina entrare e mangiare un buon pasto e poi dire: tornerò per un altro buon pasto tra una settimana. Beh, se non mangi niente nel frattempo, sarai in cattiva forma. Questo è uno dei motivi per cui facciamo un programma di studi biblici giornalieri, via radio. La parola di Dio è il pane della vita. Se dobbiamo conoscere Cristo, dobbiamo vivere con Lui nella Sua parola, mentre attraversiamo le gioie e i dolori di questa vita. Concludiamo con il pensiero che esprime Giovanni, parlando al secondo gruppo. Giovani, vi ho scritto perché siete forti, e la parola di Dio rimane in voi, e avete vinto il maligno. Nel versetto precedente, Giovanni aveva detto che i giovani erano forti e capaci di vincere il maligno, ma ora svela il segreto. La parola di Dio rimane in voi. Vedete, come possiamo vincere il maligno? Con la parola di Dio. In Efesini 6 è elencata l'armatura del cristiano, pezzo per pezzo, e l'arma è la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Efesini 6, versetto 17. E se tu sarai in grado di difenderti contro il diavolo, dovrai avere una buona conoscenza della parola di Dio. Il motivo per cui così tanti credenti stanno cedendo al peccato è che non stanno studiando la parola di Dio. Tu mangi 3 volte al giorno, hai bisogno di cibo per essere forte fisicamente, e hai anche bisogno di cibo spirituale per essere forte. Bene. Vi voglio lasciare qua, con queste riflessioni sull'importanza della parola di Dio. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.